dalle pagine di Avvenire, letture e commenti settimanali a cura di Paolo Merlo per Radio Incontri in Blu. Io seguo la Chiesa, terza puntata. Natura, stile, missione. La Chiesa è sinodale. Da Gerusalemme ad oggi, dagli Atti degli Apostoli al Vaticano II, il cuore del cammino, Francesco lo disse la sera stessa della sua elezione. E adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo. Stefania Falasca, una serie di analisi sulle linee maestre del Concilio Vaticano II, che sono state seguite e portate avanti da Papa Francesco nel suo Magistero. E adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo. La sera stessa della sua elezione, il 13 marzo 2013, Papa Francesco, con il gesto singolare di chinarsi dalla loggia di San Pietro per chiedere in silenzio la benedizione del popolo, pronunciava queste parole che sembrarono estemporanee, ma che contengono una chiara visione della Chiesa e dell'ecclesiologia, preannunciando un indirizzo e un programma irrinunciabile da perseguire. L'invito di Francesco in quella sera rimandava in modo diretto al secondo capitolo della Costituzione dogmatica conciliare sulla natura della Chiesa, Lumen Gentium, interamente dedicato al popolo di Dio e nel quale, ai punti dall'8 al 12, si afferma, parole testuali, che vescovo e popolo fanno un cammino insieme, in cui la totalità dei fedeli che hanno l'unzione ricevuta dal Santo Spirito non può sbagliarsi nel credere e manifesta questa sua particolare proprietà mediante il soprannaturale senso della fede di tutto il popolo, quando, dai vescovi fino agli ultimi fedeli laici, esprime il suo consenso universale in materia di fede e di morale. Con la Costituzione dogmatica Lumen Gentium, il Concilio Vaticano II aveva infatti rimesso in luce la Chiesa di Cristo come popolo di Dio, riaffermando così che la Chiesa è per definizione popolo di Dio, che cammina insieme nella storia per essere segno del regno di Dio offerto a tutta l'umanità. E se quindi la Chiesa non è solo gerarchica, ma popolo di Dio in cammino, compiuto insieme da pastori e fedeli, si deve al Concilio anche la riscoperta di una dimensione costitutiva della Chiesa, quella di essere sinodale. Sinodale significa appunto camminare insieme, laici e pastori, vescovo di Roma, il termine greco sinodo. Parola antica e veneranda nella tradizione della Chiesa, è infatti composta da sin e odos, dove sin è il cum latino che quando si riferisce a persone dice lo stare insieme, cum, con, ed evidenzia l'unità, mentre odos è la via, il cammino, ma anche il modo con cui si raggiunge la meta, non un camminare per camminare, ma un camminare insieme verso una meta, e non una meta qualsiasi, ma il regno di Dio. Questa dimensione riscoperta non è pertanto un'invenzione del Concilio. Con la definizione di Chiesa, popolo di Dio, il Concilio riaffermava i presupposti e le ragioni che hanno riportato alla luce la modalità e lo stile irrinunciabile della Chiesa antica, irrinunciabile perché costitutivo, cioè che appartiene alla natura apostolica propria della Chiesa, al pari della dimensione gerarchica. Tanto che Giovanni Crisostomo, dottore della Chiesa, afferma che Chiesa e Sinodo sono sinonimi e mostra come negli Atti degli Apostoli e nella Chiesa dei Padri del primo millennio la sinodalità sia stata la modalità abituale di essere Chiesa, nella fedeltà alla sua origine apostolica e alla sua vocazione cattolica. Una modalità che nel secondo millennio, per certi versi, è stata sospesa. Si comprende così che la portata e l'urgenza di quest'invito fatto dal Papa la sera della sua elezione, riprendere e riportare in essere dall'oblio di molti secoli non un tema tra gli altri, ma una dimensione costitutiva della Chiesa, del suo essere, senza la quale, cioè la Chiesa, non può essere se stessa e che era rimasta in evasa anche dal tempo del Concilio. Bene, facciamo un breve intervallo musicale dal Laudario di Cortona del 1260-70. Sia lodato San Francesco dall'ensemble Micrologus di Spello, una lode a San Francesco che il 3 di ottobre morì e il 4 si festeggia. Buon ascolto. Riprendiamo il discorso dalla dimensione costitutiva della Chiesa e dalla Lumen Gentium. È questa dimensione che Papa Francesco ha seguito e rimesso in asse a cominciare dalla sua prima esortazione Evangelii Gaudium del 2013, assimilando gli stimoli pastorali delle varie chiese locali del mondo e con i diversi sinodi, da quello sulla famiglia a quello sull'Amazzonia, al prossimo in ottobre sulla stessa sinodalità. E se questa rimanda alla natura apostolica propria della Chiesa ed indica perciò lo specifico modus vivendi et operandi della Chiesa popolo di Dio che manifesta e realizza in concreto il suo essere comunione, solamente nella cornice di questa natura si comprende il senso e la prospettiva ecclesiale indicati dal Papa affinché la Chiesa ricominci a diventare sinodale. Dunque non è una scelta personalistica e discrezionale, un optional o un escamotage organizzativo, ma il dinamismo proprio che lo Spirito Santo infonde alla Chiesa di Cristo, attraverso cui la guida fin dal principio e per il quale l'attuale successore di Pietro ha affermato nel 2015, commemorando il 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi ad opera di Paolo VI, che il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio, e se in conformità all'insegnamento della Lumen Gentium, Papa Francesco ha rimarcato in particolare che la sinodalità ci offre la cornice interpretativa più adeguata per comprendere lo stesso ministero gerarchico, in base alla dottrina del sensus fidei fidelium, Tutti i membri della Chiesa sono soggetti attivi di evangelizzazione. Ne consegue che la messa in atto di una Chiesa sinodale è presupposto indispensabile anche per un nuovo slancio missionario che coinvolga l'intero popolo di Dio. In un simile orizzonte, lo stesso successore di Pietro è il Servus Servorum Dei, custode del deposito della fede, chiamato a pronunciarsi come pastore e dottore di tutti i cristiani, non a partire dalle sue personali convinzioni, ma come supremo testimone della Fides Totius Ecclesiae e garante dell'unità. Così il fatto che il sinodo agisca sempre non solo cum Petro, ma anche sub Petro, non è una limitazione della libertà, ma una garanzia dell'unità. Insomma, ci è voluto tutto questo tempo per rendersi conto che la Chiesa è costitutivamente sinodale, senza cessare di essere costitutivamente gerarchica. Ma a oltre 50 anni di distanza dal Concilio, molti restano i passi da compiere in questa direzione. E Papa Francesco ha voluto fare del sinodo non più un evento isolato, ma un processo che avviene nel tempo per tappe. Così il 10 ottobre 2021 ha dato il via ad un'assemblea ecclesiale per una Chiesa sinodale, comunione, partecipazione e missione, della durata di 3 anni e che si concluderà il prossimo ottobre, quindi ora, affinché maturi davvero una forma sinodale di Chiesa alla luce del principio ecclesiologico fondamentale. Il cammino sinodale inizia con la consultazione del popolo di Dio nelle chiese particolari. Ci sono molte resistenze a superare l'immagine di una chiesa rigidamente distinta tra capi e subalterni, tra chi insegna e chi deve imparare. La chiesa sinodale ripristina l'orizzonte da cui sorge il sole Cristo. Innalzare monumenti gerarchici vuol dire coprirlo, ha affermato Papa Francesco in un discorso che il 18 settembre 2021 rivolto alla sua diocesi di Roma, e lì ha ribadito che la sinodalità esprime la natura della Chiesa, la sua forma, il suo stile, la sua missione. E quindi quando si parla di Chiesa sinodale si deve evitare di considerare che sia un titolo tra altri, un modo di presentarla, di pensarla che preveda alternative. Non lo dice sulla base di un'opinione teologica, neanche come un pensiero personale, ma seguendo quello che possiamo considerare il primo e il più importante manuale di ecclesiologia, che è il libro degli Atti degli Apostoli. Il libro degli Atti, ha detto il Papa, è la storia di un cammino che parte da Gerusalemme e attraversando la Samaria e la Giudea, proseguendo nelle regioni della Siria e dell'Asia Minore e quindi nella Grecia, si conclude a Roma. Questa strada racconta la storia di un cammino insieme alla parola di Dio e le persone che a quella parola rivolgono attenzione e fede. Tutti sono protagonisti, nessuno può essere considerato semplice comparsa. I ministeri allora erano ancora considerati autentici servizi e l'autorità nasceva dall'ascolto della voce di Dio e della gente, mai separarli, che tratteneva in basso coloro che la ricevevano, il basso della vita a cui bisognava rendere il servizio nella carità e nella fede. Noi saremo Chiesa se procederemo su questa strada. Ci saranno sempre discussioni, ma le soluzioni, ha affermato il Papa, vanno ricercate dando la parola a Dio e alle sue voci in mezzo a noi, pregando e aprendo gli occhi a tutto ciò che ci circonda, praticando una vita fedele al Vangelo, interrogando la rivelazione secondo un'ermeneutica pellegrina che sa custodire il cammino cominciato negli Atti degli Apostoli. Questa ermeneutica, ha pertanto domandato il Papa, è iniziata con il Concilio? No, è cominciata con il primo Concilio degli Apostoli. Abbiamo deciso lo Spirito Santo e noi. È quanto dissero gli Apostoli e responsabili della Chiesa di Gerusalemme, chiudendo il primo Concilio della storia della Chiesa. Questo, ha affermato Papa Francesco, è l'orizzonte di autentica conversione pastorale e missionaria, entro cui considerare anche il sinodo attuale. Ma forse più di altri, la portata di questa fondamentale dimensione ecclesiale l'hanno avvertita quanti avversano il Papa ideologicamente, così come hanno fatto con il Concilio Vaticano II, scambiando le tradizioni di una generazione fa con la grande tradizione, a cui non solo il teologo domenicano Yves Congar riservava la maiuscola e nella quale il Concilio è frutto e sviluppo nella comprensione del Vangelo. E qui finisce questa terza puntata. Ci ascoltiamo un'altra laude dal Laudario di Cortona, sempre del 1260, Laudar Voglio con amore, e sempre eseguita dall'ensemble Micrologus di Spello. Una buona settimana a tutti, grazie per l'ascolto e ci risentiremo.
No valor di te plantar. Signore.